Va ora in onda Radio Magica Libera Tutti, nel Parco Regionale della Lessinia. Un programma realizzato da Radio Magica con la collaborazione del Parco Regionale della Lessinia e della Regione del Veneto. E ora veniamo agli speaker.
Ciao, sono Lupo. Ho 12 anni e mi atteggio da grande, ma non le azzecco proprio tutte.
Teo, ho 9 anni e memorizzo tutti i nomi, uno per uno. Le date e i numeri mi piacciono tantissimo. Eva.
Ciao, io sono Eva. Ho 10 anni e sono sicuramente la più ragionevole di tutti. Correggo sempre Lupo e aggiungo informazioni interessanti riguardo gli animali.
Quest'oggi gli speaker vi presenteranno il parco. Beh, buon ascolto. Ciao ragazzi, eccoci alla sesta puntata della nostra trasmissione sul Parco Regionale della Lessinia.
Ciao!
Lucilla, anche oggi con noi?
Sì, ci ho preso gusto. Eva non poteva.
Beh, sei un'ottima sostituta. Pronta per una nuova puntata?
Sì!
Allora, andiamo! Il Parco della Lessinia ha una grande importanza naturalistica per i suoi pascoli, le sue montagne, le sue rocce e le sue grotte carsiche, ma anche le foreste, le piante, gli animali, ma ha anche un valore storico.
E infatti nell'ultima puntata vi abbiamo parlato dei fossili che hanno permesso di capire com'era il territorio 50 milioni di anni fa. Sono famosi in tutto il mondo.
Così abbiamo scoperto che là dove ora c'è la montagna, una volta c'era il mare, un grande mare tiepido che si chiamava Tetide, che separava Europa e Africa e metteva in comunicazione gli oceani. In quelle acque vivevano moltissimi pesci, rettili, anfibi e sulle coste c'erano uccelli e piante adatte a un clima tropicale. C'erano anche vulcani in attività.
Tutto questo è scritto nelle rocce, che al loro interno contengono fossili.
Oggi parleremo di un altro argomento interessante, che riguarda da vicino la storia dell'uomo, i ritrovamenti preistorici. Il territorio della Lessinia è stato abitato presto perché offriva cibo in abbondanza, grotte e altri ripari. Le prime popolazioni che si sono stabilite qui risalgono al Paleolitico Medio, che è un lungo periodo che va da 300.000 a 40.000 anni prima della nostra era.
E i primi insediamenti sono stati nella grotta di Fumane. Al suo interno conservava importanti testimonianze sull'uomo di Neanderthal, il cugino dell'uomo sapiens, ingiustamente trattato da selvaggio e cavernicolo.
A lungo l'uomo di Neanderthal è stato considerato un essere primitivo, anche dagli scienziati. E invece era dotato di grande intelligenza e ha saputo sopravvivere per circa 200.000 anni. Il suo cervello era addirittura il 10% più grande del nostro.
L'uomo di Neanderthal si chiama così dal nome di una piccola valle tedesca, dove a metà dell'Ottocento vennero scoperti in una grotta le prime ossa. Gli uomini di Neanderthal vissero in Europa e in Asia occidentale fino a 28.000 anni prima della nostra era.
Erano uomini robusti, alti circa 1,60, con una muscolatura molto forte, il cranio un po' allungato, il naso allargato, la fronte sporgente e il mento sfuggente. Avevano i capelli rossi e la carnagione molto chiara.
Erano temibili cacciatori e mangiavano quasi solo carne. Avevano una perfetta capacità di adattarsi all'ambiente. Eppure, a un certo punto, sparirono. Perché? È un enigma che nessuno ha ancora risolto.
Alcuni parlano di cibi tossici o carestie, difficoltà di adattamento e di riproduzione. Ma è difficile credere a queste teorie, visto che i neandertaliani sono sopravvissuti con successo per centinaia di migliaia di anni.
Altri dicono che furono gli uomini sapiens a sterminarli, ma non ci sono indizi a riguardo. È possibile che l'uomo di Neanderthal e sapiens si siano accoppiati, ma è una cosa difficile da provare.
Il mistero su che fine hanno fatto i neandertaliani resta. In passato si diceva che solo l'uomo sapiens era intelligente, capace di costruire armi, di parlare, di avere un'arte e delle attività superiori. Ma si sbagliavano.
I recenti ritrovamenti, tra cui quelli del Parco della Lessinia, hanno permesso di stabilire che i neandertaliani avevano inventato delle tecniche di lavorazione dell'osso e della pietra.
E soprattutto impiegavano certi materiali come le penne di uccello, le ossa e i denti di animale e le conchiglie marine per abbellire gli abiti o il corpo.
I neandertaliani recuperavano le penne delle ali e tra i vari uccelli cacciati le aquile dovevano avere un posto d'onore per il loro aspetto magnifico e la loro velocità.
Sì, certo! Per una popolazione di cacciatori le aquile dovevano rappresentare un modello. Le polveri colorate usate dai neandertaliani si ottenevano triturando pietre che contenevano ferro, che dà il nero, e manganese, che dà il blu grigio.
Un po' come le tribù del Nord America.
Sì, spesso studiando queste tribù si è capito come dovevano funzionare popolazioni più antiche. È come se gli uomini che vivevano a stretto contatto con la natura immaginassero delle cose simili.
Comunque, dovete visitare il Museo Paleontologico e Preistorico di Sant'Anna di Alfaedo. Lì c'è un numero incredibile di reperti fossili e ritrovamenti preistorici. Il pian terreno è dedicato a fossili di molluschi, rettili e pesci, che risalgono a circa 70 milioni di anni fa.
Tra questi ci sono dei bellissimi esemplari di mososauri, dei grandi rettili carnivori che arrivavano fino a 18 metri di lunghezza. C'è una tartaruga marina lunga oltre 2 metri e c'è anche uno squalo fossile in ottimo stato di conservazione, lungo circa 5 metri e mezzo. Dovrebbe essere il secondo al mondo per dimensioni. Questi fossili sono stati estratti da un calcare rosso molto conosciuto in zona, la pietra di Prun.
Ma è al secondo piano che troviamo le testimonianze sui neandertaliani e sui sapiens, che vengono dalla grotta di Fumane e dal riparo Tagliente. Lì sono stati trovati utensili, armi, ma anche ossa, penne e denti ornamentali e delle famosissime pitture preistoriche.
Dalla grotta di Fumane sono stati staccati dei disegni in ocra, tra i più antichi mai fatti. Infatti, risalgono a circa 35.000 anni prima della nostra era. Due sono particolarmente famosi. Uno rappresenta un animale che ricorda un ermellino, una donnola, una puzzola oppure un felino, cioè un leone, un leopardo o un gatto selvatico.
L'altro rappresenta forse uno sciamano che ha in testa un copricapo con corna e in mano un oggetto. Oppure potrebbe essere una madre che tiene per mano un bambino. O anche un cacciatore con la preda. L'immagine è molto sbiadita.
La grotta di Fumane si chiama anche Riparo Solinas, dal nome del suo scopritore, o anche gli ossi, cioè gli ossi, per la quantità di reperti che si trovavano. Ed è davvero un'incredibile raccolta che racconta la storia dell'evoluzione umana.
Anche la grotta si può visitare. La roccia è stata scavata in vari livelli e qui sono state trovate migliaia di cose. Oggetti in selce, resti di mammiferi cacciati e di fuochi, rifiuti. La grotta è stata scoperta nel 1961. Era completamente nascosta dai detriti di una frana.
Studiando i vari strati, si riesce a capire che clima e che popolazioni ci sono stati. I neandertaliani hanno vissuto nella grotta per circa 50.000 anni. All'inizio era solo un posto dove si fermavano poco, macellavano gli animali e lavoravano le pelli.
Poi è diventato un luogo in cui fabbricavano le schegge di selce, costruivano vari strumenti e lavoravano altri materiali. La caccia era soprattutto di cervi, stambecchi, ma anche camosci, caprioli, bisonti e megaceri, che erano cervi giganti.
Nel lato principale della grotta si possono vedere anche le tracce dei primi uomini sapiens. Rispetto ai neandertaliani, i sapiens facevano fuochi in buche, a volte circondate da pietre. Poi avevano zone diverse per diverse funzioni. C'era il posto dove accumulavano i rifiuti, dove lavoravano le selci, fabbricavano le armi, dove tenevano le conchiglie e l'ocra. Il passaggio dai Neanderthal ai Sapiens è brusco.
L'Homo sapiens infatti arriva in Europa tra 40.000 e 10.000 anni prima della nostra era. Nel parco della Lessinia sono state ritrovate molte tracce della sua presenza vicino al ponte di Veia, alla grotta del mondo e al riparo tagliente.
Il riparo tagliente prende il nome dal suo scopritore che trovò il riparo nel 1962. È uno dei siti più importanti d'Europa. Da qui proviene una sepoltura con uno scheletro disteso e coperto di pietre, che attorno aveva vari oggetti, tra cui 5 ciottoli con figure di animali incise, in particolare il bisonte e lo stambecco.
I reperti del riparo tagliente risalgono a circa 10.000 anni fa, al periodo cioè in cui l'ultima grande glaciazione stava terminando. Poi, se seguiamo l'ordine cronologico del museo, incontriamo il Neolitico. È un'epoca di grandi cambiamenti.
Eh già, perché si sviluppano per la prima volta agricoltura e allevamento. Si producono i primi oggetti in ceramica e i primi strumenti agricoli. Asce, accette, falcetti, macine. Gli uomini formano comunità semisedentarie e creano i primi villaggi.
I morti cominciano a essere seppelliti secondo dei rituali e le ceramiche sono decorate in vari stili.
E arriviamo all'età dei metalli, in cui le popolazioni della Lessinia migliorano le capacità di lavorare la selce e cominciano a usare il rame, il bronzo e poi il ferro. Aumenta il numero degli insediamenti, si costruiscono palafitte e anche villaggi fortificati.
Nel periodo successivo, nella tarda età del bronzo, la Lessinia è meno popolata rispetto alle zone di pianura. Si diffonde comunque un tipo di casa che fa un uso massiccio di pietre e lastre di calcare. Le ceramiche ora si decorano a fasce rosse e nere.
Nei secoli successivi, prima della presenza romana, si diffonde una cultura che si chiama retica e deriva da popolazioni etrusche che si sono stabilite nelle Alpi centro-orientali. Tipici dei retici sono certi boccali e tazze dalle forme particolari e l'uso sui vasi dell'alfabeto retico.
Che è un alfabeto simile all'etrusco, ma di origini misteriose. Ma qui, con l'alfabeto, finisce la preistoria e comincia la storia vera e propria. Intorno al II-I secolo a.C., in Lessinia, arrivano i Romani. E nel territorio di Verona arrivano i Paleoveneti e i Galli. È presente Asterix? Quelli! Poi ci sono le invasioni barbariche, i Goti, i Longobardi, i Carolingi...
Shhh! Non anticipare niente! Se no, rovinerai l'effetto sorpresa!
Lupo ha ragione. Vuoi o non vuoi stupire i nostri ascoltatori?
Sì...
Allora diciamo solo che la prossima volta vi racconteremo delle genti della Lessinia, che popolazioni hanno vissuto in Lessinia e che attività hanno svolto.
Parleremo dei cimbri, di come sono arrivati in Lessinia, di cosa facevano e come parlavano.
Evviva!
Ciao!